anticipato, quest'oggi alle 18 all'archivio dei movimenti ci sarà un dibattito che tratterà della transizione energetica e degli scenari di guerra, insieme a Giorgio Ferrari, un compagno esperto di problemi dell'energia che abbiamo ora in diretta. Diamo il buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno.
Quindi insomma una tematica particolarmente attuale, appunto, date gli scenari di guerra come nel titolo. In realtà la questione della transizione energetica ormai da anni sembra essere al centro del dibattito politico a livello anche internazionale, europeo, e però insomma sappiamo le tante criticità che porta con sé, e quindi se ci vuoi un po' raccontare l'iniziativa che ci sarà oggi pomeriggio.
Anche le notizie di ieri che sono dal Parlamento europeo confermano questo accenno che tu facevi, diciamo, a una somma di criticità, che chiamiamo così, insomma, che si annervano intorno al tema dell'energia. E diciamo che la questione energetica, che insomma, data da parecchio tempo, sicuramente pure dal secolo scorso, insomma, la prima grande crisi energetica è quella degli anni 70, con la legata anche quella alla guerra del Kippur, eccetera eccetera. Insomma, ci fu il primo grande shock energetico, particolarmente petrolifero e così via. Diciamo che con alterne vicende non è mai scomparsa, semmai è stata sottovalutata un po' da tutti i governanti dei maggiori paesi del mondo, dalla stessa Unione Europea, perché il messaggio un po' che tutti hanno voluto sempre dare ai propri concittadini, alle proprie popolazioni: state tranquilli, quando andate a fare il pieno per l'automobile, insomma, la benzina c'è, e c'è a un prezzo, diciamo, quanto più accessibile. Su questo, se dovessimo prenderlo come paragone delle politiche verso la cittadinanza che sono state fatte, sicuramente hanno stravinto da sempre gli americani, perché negli Stati Uniti tutt'oggi la benzina costa meno della metà di quello che costa in Europa, insomma. Perché lì per il cittadino americano, insomma, è inconcepibile non solo non usare l'automobile, ma non avere a disposizione quantità praticamente, se non illimitate, sicuramente molto abbondanti di gasolio e benzina, insomma, di qualsiasi fonte energetica che serva, appunto, all'American way of life, al modello di vita americano. Tutto questo però, insomma, non poteva andare avanti indisturbato senza che ci fossero a un certo punto dei grossi ostacoli su questo cammino, e questi sono stati di due tipi. Uno è un'attenzione particolare agli scenari diciamo energetici, intesi come puntualizzazione geopolitica di dove stavano le maggiori riserve del mondo. Non pensiamo solo al gas e al petrolio, pensiamo anche all'uranio, pensiamo anche all'acqua, in questo caso intesa come forza motrice, quindi per produrre energia elettrica. Quindi da un lato c'è stato questo, che è un lavorio che non appare, insomma, quindi che i mezzi di comunicazione di massa spesso non se ne occupano, però c'è stato. E anche qui i conflitti sono stati latenti, insomma, se prendiamo quelli sul Tigre e l'Eufrate, per esempio, che riguardano due fiumi, il Tigre e l'Eufrate, perché che attraversano più stati, e che nel momento in cui uno Stato decide di utilizzare le acque del fiume per produrre energia elettrica, mette immediatamente in crisi lo Stato a valle che vede ridurre la portata. Quindi, insomma, e di questi ce ne sono parecchi di esempi, insomma, anche in Israele, in Palestina questo è successo, un fiume che passa di lì, e in Africa è successo lo stesso sull'Alto Nilo e così via. E poi tutto il discorso delle altre materie prime energetiche, che non a caso, e qui veniamo un po' più all'attualità, per quanto riguarda gas e petrolio, risiedono molto in Russia. Insomma, la Russia è tra i primi produttori mondiali di petrolio, è un grande esportatore di gas da più di 50 anni, non è una novità, e questo ha sicuramente favorito, tra virgolette, il benessere, chiamiamolo così, europeo, perché ai prezzi in cui la Russia forniva all'Europa gas e petrolio non gliel'avrebbe fornito nessun altro, insomma. E questo è uno degli aspetti della crisi che viene fuori oggi, e cioè che la campagna di distacco, di indipendenza, come viene chiamata, dalla Russia, che riguarda proprio per come risposta alla guerra portata in Ucraina, significa approvvigionarsi su altri punti, altri luoghi del mercato europeo, con costi di approvvigionamento di queste materie prime di molto superiori a quelle che è in grado di fornire la Russia, perché ci sono, insomma, è anche semplice da capire, credo che la gran parte della popolazione italiana, ma anche europea, l'abbia capito: ci sono i gasdotti già fatti, e quindi invece prenderla in Africa, prenderla in America, prenderla in Medio Oriente, significa costruire navi da trasporto attrezzate, rigassificatori nel punto di arrivo, a volte anche nel punto di prelievo, perché non è detto che siano già costruiti, e poi il numero adeguato per garantire lo stesso quantità che viene attraverso i tubi, e stesso ragionamento per il petrolio, che sconta già adesso, insomma, dei prezzi veramente folli, insomma, nonostante l'intervento del governo. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è la pressione dovuta ai cambiamenti climatici, e quindi la necessità della transizione energetica, che però anche qui svela, anche se fanno di tutto per nasconderlo, quali sono le controindicazioni, che sono anche qui molto forti e rimandano parallelamente all'altro discorso agli stessi attori che rischiano di entrare in conflitto. Detto in parole povere, la transizione energetica ha assolutamente bisogno di un certo numero di minerali che vengono definiti critici dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, queste cose sono consolidate già da qualche anno, non è una cosa che si scopre adesso, diciamo che è stata tenuta, se non nascosta, insomma, non è stata pubblicizzata, non è stata spiegata. Quindi senza questi minerali critici non è possibile proprio tecnicamente fare tutta quella serie di apparecchiature che fanno parte dell'essenziale della transizione energetica, per esempio le pale eoliche, per esempio gli elettrolizzatori per produrre idrogeno, le stesse batterie per il trasporto elettrico, e così via. Quindi questi minerali sono in particolare le terre rare, con cui si fabbricano che cosa? Si fabbricano batterie particolari che hanno, insomma, delle caratteristiche migliori di quelle precedenti, si fabbricano soprattutto dei rotori, dei magneti permanenti che servono a far girare le turbine eoliche e anche altri motori elettrici, insomma, se uno pensa al famoso aspirapolvere che costa un sacco di soldi, portatili e così via, no? Che se, di cui si fa la pubblicità, di cosa è fatto quello di un maniere permanente, che ha il vantaggio che a parità di dimensioni e di peso, con un vecchio maniere, con un vecchio motore elettrico, dà una potenza molto più grande. Quindi questo significa che allora possiamo mettere sopra un palo alto 120 metri, che questa è l'altezza dei pali delle turbine eoliche, possiamo metterci una navicella, cioè quel corpo da cui poi si attaccano le tre pale che girano, che ha un peso sensibilmente ridotto, e quindi ci si può collocare, perché altrimenti se si fosse dovuto installare un motore elettrico di vecchia concezione, sarebbe pesato molto di più, e quindi dovevi mettere un motore elettrico più piccolo e quindi generare una potenza inferiore. Insomma, spero che si sia capito. Questo è un passaggio fondamentale. Senza questo terreale e senza questi minerali strategici non è possibile proprio tecnicamente andare. E l'intoppo sta nel fatto che questi minerali stanno in larghissima parte presenti in Russia e Cina. E quindi qui si ripropone nuovamente il discorso di uno scenario di conflitto, perché qui le considerazioni evidentemente si fanno più politiche, perché tutto è stato concepito ormai da tempo sotto la bandiera dello sviluppo sostenibile. Non c'è stata più critica allo sviluppo, lo sviluppo non è più criticato, non è stato più criticato da decenni, ma si è cercato di conciliare le necessità dello sviluppo con quelle dell'ecologia, e quindi qui c'è una notevole responsabilità anche, secondo me, almeno questo è il mio giudizio, degli ambientalisti, perché alla fine non si sono resi conto che questo sviluppo sostenibile comportava che il passaggio dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili si faceva alle condizioni economiche e tecniche possibili che consente questo sistema in cui viviamo, e quindi a queste condizioni significa che o c'hai la disponibilità delle materie prime o te le vai a prendere con le buone o le cattive dovunque si trovi, e quindi se non ti poni, se chiedi semplicemente di cambiare il sistema energetico, cioè sostituire alcune fonti di energia con altre, senza cambiare anche il modo di produrre, e inevitabilmente andrà incontro a conflitti che possono anche essere di tipo armato, quindi delle guerre, perché tutto il mondo è entrato in competizione da questo punto di vista. E il risultato più immediato, che viene proprio dalla decisione del Parlamento europeo di ieri, è che l'Europa fa la prima della classe e dice: noi dal 2035 non produrremo più autoveicoli a combustione interna, diesel e benzina, ma solo elettrici. E qui poi ci sarà da vedere tutta la contraddizione dei costruttori, perché insomma, oggi se uno chiede un'automobile elettrica aspetta qualche mese, sì, e questo qualche mese di attesa è dovuto proprio al fatto che questi materiali speciali,
ma pure l'automobile a benzina ci mettono un anno e mezzo ora a consegnarti una nuova, tant'è che il mercato dell'usato ora costa quasi quanto il nuovo, no? Alcune delle cose assurde, tra virgolette, stanno succedendo negli ultimi periodi, che era difficile magari per una persona normale preventivare, no? Per cui un'automobile c'ha quasi 2 anni di pronto consegno ormai, nuova.
Insomma, queste sono cose, se uno volesse fare una battuta, da realismo socialista, quando insomma in Germania dell'Est negli anni 70-80 ordinavi l'automobile, o in Russia nell'Unione Sovietica, e aspettavi 2 anni per averlo. E beh, se il capitalismo è arrivato dopo tutto il suo sviluppo ad avere gli stessi tempi e le stesse cose, esatto, insomma, c'è da riflettere, qualcosa, esatto, non ha funzionato, insomma, no? Perché lo scarto era proprio questo, dice, socialismo realizzato non ti mette a disposizione dei beni, insomma, di quello che è, eccetera eccetera, perché se dopo 50 anni siamo allo stesso, cioè qualcosa non ha funzionato, andrebbe rivisto, e però questo non c'è, non solo non c'è, ma c'è il rischio di aumentare la disuguaglianza sul pianeta, perché vive e viva l'Europa che passa all'automobile elettrica, ma il resto del mondo, soprattutto quello sottosviluppato o non sviluppato, si manterrà ancora l'automobile a benzina e diesel chissà per quanti anni. Quindi, siccome poi l'atmosfera non ha confini, non ci sono, dice io, i cieli di Europa sono puliti, non è così,
insomma. Dove si impatta, insomma, se si sposta, se si sposta.
Beh, alla fine le emissioni in atmosfera si mischiano, non è esatto. Che potremmo godere di qualche relativo beneficio proprio nelle città, perché il traffico automobilistico, quindi le PM10, quindi quelle polveri sottili, sicuramente questo qui. Ma se è un po' come il vaccino, no? Che abbiamo, la pandemia che abbiamo appena passato, se non vaccini tutta la popolazione mondiale, quella famosa immunità non l'avresti mai raggiunta. E qui è qualcosa di analogo: se la transizione energetica non la fai in tutte le parti del mondo, insomma, il risultato finale ne soffre parecchio, insomma, quindi, e questo aumenta, ripeto, le disuguaglianze, perché poi viene fuori che l'automobile elettrica, la transizione energetica in genere è roba da ricchi, i poveri si arrangeranno e staranno comunque, diciamo, al casco di vecchie tecnologie, mettiamola
certo,
così.
Questo sarà vero anche alle nostre latitudini, nella stratificazione sociale anche solo delle nostre città, chi si potrà permettere o no l'auto elettrica probabilmente non saranno tutti e tutte, e quasi
certo,
mi viene
certo.
In mente anche appunto il movimento dei gilets jaunes, che magari in Francia alcune cose hanno iniziato a provarle a fare prima che in Italia, no? Quindi la tassazione sui combustibili fossili, e là no, appunto pure i normali abitanti delle metropoli francesi che si spostavano magari per andare a lavorare tutti i giorni, magari anche in provincia, hanno reagito in maniera più forte di come si reagisce qua, dove la benzina costa 2 euro al litro e nessuno dice niente, e hanno bloccato tutto, no? E hanno detto pure, dopo un po' sono anche arrivati a dire che la transizione energetica la paghino i ricchi, no? E questo forse anche è il tema.
Mi sembra una sacrosanta, insomma, considerazione e rivendicazione, perché qui non solo per quanto riguarda gli spostamenti eccetera, ma insomma sappiamo tutti e lo sperimentiamo che l'aumento dei combustibili ha riflessi su tutte le altre merci, mai è aumentato la pasta, fa aumentare i generi anche di prima necessità sensibilmente, quindi se tutto questo poi rimanda a un impoverimento ulteriore per appunto le classi subalterne, le strade di popolazione che se la passano già in modo precario, e soprattutto quando contestualmente non si vuole, almeno in questo paese, accettare nessun discorso di salario minimo, insomma, io credo che ci siano tutti gli elementi per fare delle riflessioni un po' più serie, approfondite e auspicabilmente prendere anche, cominciare a chiedere qualcosa, insomma, mobilitarsi, perché ci stanno riempiendo di un sacco di pregnacce, insomma, di chiacchiere che non corrispondono non solo alle nostre necessità, alle necessità di moltissima gente, ma non corrispondono neanche alla realtà.
Se guardiamo,
l'abbiamo visto con la pandemia, insomma, adesso stanno venendo fuori numeri di malattie, soprattutto miocarditi, c'è uno studio recentissimo fatto in Israele, sta aumentando del 25-26%, e quindi questi seguono a dire che i vaccini vanno bene, non ci sono problemi eccetera, e però poi che vediamo, che in Italia tutto, i membri del CTS è stato sciolto e non trovi più nessuno che oggi ti faccia un discorso di tutti quei professoroni che vediamo tutte le sere in televisione a dirci che le multinazionali che hanno fatto i vaccini sono degli enti di beneficenza, cioè che i vaccini sono ottimi e così via. Non, anche qui non è così, insomma, c'è la necessità di un'attenzione forte a tutte queste politiche, e anche nel caso della guerra e della transizione energetica, insomma, qui le chiacchiere sono tante, le promesse ancora di più, ma le controindicazioni e le contraddizioni sono molto molto superiori a tutto quello che ci hanno promesso. Quindi stasera un po'
esatto, sì. Alle 18 all'archivio dei movimenti.
Alle 18 all'archivio dei movimenti, che è in via di Torpignattara.
via Torminettara 124, oggi appunto sì. Dibattito sulla transizione energetica e gli scenari di guerra. Grazie mille insomma per questo interessante approfondimento, che appunto vi invitiamo poi a continuare ad approfondire sia ascoltando Radio Onda Rossa che ovviamente andando quest'oggi all'archivio dei movimenti. Grazie mille.
Ciao, grazie.
Ciao, a presto. Ciao. Questa era una corrispondenza con Giorgio Ferrari, che oggi dibatterà insieme insomma a chi parteciperà a questa iniziativa delle tematiche sulla transizione energetica e gli scenari di guerra. Ancora